Le 11:26. Allora, ma come? Un altro libro su Olivetti? Potremmo introdurre così in maniera un po' provocatoria questa pagina di Alphaville, perché la produzione bibliografica sull'azienda di Ivrea, diventata mitica e non solo a livello italiano, è infatti estremamente ricca, ma da qualche mese si è ulteriormente arricchita di un volume pubblicato dalla casa editrice zurighese Triest Verlag, specializzata in architettura e design, un volume curato da Davide Fornari e Davide Turrini, Identità Olivetti, Spazi e Linguaggi, 1933-1983, questo è il titolo. Un libro con diversi contributi che vogliono raccontare tramite casi studio ed esperienze specifiche la sfaccettata identità aziendale di Olivetti, la sua trasformazione nel corso di 50 anni di storia, dall'ascesa, consolidamento fino ai prodromi della caduta. Insomma, e per parlare del libro abbiamo il piacere di ospitare uno dei suoi curatori, Davide Fornari, professore alle L'École cantonale d'art de Lausanne, dove dirige il Dipartimento di Ricerca Applicata e Sviluppo. Buongiorno, ben trovato Davide Fornari.
Buongiorno.
Allora, senta, partiamo un po' dalla nostra provocazione, no? La produzione bibliografica su Olivetti, dicevamo, è già molto ricca. Allora verrebbe da chiedersi perché un altro libro? Cosa c'era ancora da indagare e mettere a fuoco?
Diciamo, da un punto di vista del mondo italofono, la bibliografia è ricca, dal punto di vista della produzione internazionale invece è molto povera. La mia casa editrice, le due editrici, quando abbiamo proposto questo libro che nasceva come una monografia in inglese su Olivetti, erano entusiaste perché alla loro ricerca non risultavano titoli dopo un grande catalogo del 1983 in inglese, quindi non così ricca. In Italia si pubblica tanto su Olivetti, perché scriverne un altro? Perché questo in particolare nasce da un'insoddisfazione personale mia e dell'altro curatore rispetto a un tipo di libri che tendono appunto alla mitologia. Olivetti è un'azienda adorata da tutti, lo era già quando era in piena attività. C'è un libro di Frutta dell'Ultimo Centini in cui si dice che metà degli italiani volevano lavorare in Olivetti e l'altra metà ci lavoravano. è sicuramente un insieme di persone, edifici, attività, prodotti, che è durato moltissimo nel tempo e che appunto ha avuto un ruolo eccezionale per lo sviluppo non solo dell'Italia, ma anche dei paesi in cui l'azienda era presente. Sostanzialmente produceva su tutti i continenti, tranne che in Australia, e vendeva in tutto il mondo. E la tendenza è di parlarne sempre molto bene, e soprattutto soffermandosi su quelli che sono ormai luoghi di affezione. Allora, l'unico negozio che è rimasto intatto è quello di Venezia, di Carlo Scarpa, e tutti ne vogliono parlare. A noi interessava parlare invece di tutti quei negozi che non ci sono più e che sono invece cruciali, e proprio perché non ci sono più sono poco studiati e sono poco presenti alla memoria storica, eppure sono casi eccezionali.
Senta, le quattro sezioni che compongono il vostro libro analizzano, appunto, ce lo stava accennando, no? I negozi, gli allestimenti in occasione di fiere ed esposizioni, ma anche i linguaggi che hanno plasmato il vocabolario Olivetti, comunicazione visiva, interaction design, attività culturali, promozionali. L'Olivetti, lo sappiamo, è stata fondata nel 1908 da Camillo Olivetti, ma poi è stato il figlio Adriano a renderla, no, quell'esempio di azienda all'avanguardia che ha accompagnato per decenni il marchio. Da qui nasce anche un po' quella geografia, no, della quale stavamo dicendo rispetto a questa storia aziendale. Ma cosa rappresentano in questa storia gli anni 1933 e 1983 che voi avete scelto per circoscrivere i limiti temporali di questo vostro percorso di ricerca?
Sono due momenti cruciali per l'azienda. Il primo è un momento cruciale per l'Europa. E per l'azienda, perché è il momento in cui Adriano Olivetti, figlio di Camillo, entra in azienda, forte di un viaggio negli Stati Uniti in cui si è formato dopo la sua educazione formale al Politecnico a Torino. Entra in azienda e vuole portare una serie di innovazioni. Tra queste innovazioni c'è l'attenzione al linguaggio della pubblicità. E per farlo, una delle prime persone a cui si rivolge è uno svizzero, Xanti Szawinski, nato a Basilea, di origine polacca, di fede ebraica, e che arriva in Italia proprio perché nel 1933, con l'ascesa al potere di Hitler, è costretto da un ordine di comparizione della Gestapo a lasciare in fretta e furia Berlino e decide stranamente di trasferirsi in Italia. E diventa un vettore del cambiamento nei linguaggi della grafica perché si era formato al Bauhaus e quindi aveva una serie di conoscenze tecniche e una certa sicurezza di esecuzione, per cui per Olivetti disegna il logo nuovo. Che non è più, diciamo, di ispirazione Art Nouveau, ma è strettamente tipografico, ispirato a uno dei caratteri usati dalle macchine da scrivere Olivetti, quindi molto, come dire, coerente. Disegna un negozio fondamentale che è quello di Torino, che è, diciamo, il prototipo di tutti i negozi a seguire e che appunto è andato distrutto durante la guerra e quindi è molto poco conosciuto. Disegna una serie di annunci pubblicitari, quindi Olivetti guarda a lui per primo come a un demone, è stato definito dalla critica, che è capace di trasferire conoscenze e modi nuovi di comunicare da quello che era in quel momento la scena di avanguardia, cioè la Germania, la Svizzera, in Italia. Il 1983 invece è un anno, diciamo, di estremo consolidamento, in cui alla Fiera dell'elettronica di Hannover, per riconoscere il ruolo eccezionale svolto da Olivetti, viene proposto all'azienda di Ivrea di avere un padiglione permanente, che è un'idea molto strana per una fiera che invece è
Certo.
generalmente molto mutevole.
Senta, un aspetto trasversale, no? Anche interessante che emerge da questo vostro lavoro è l'intreccio nella visione di Olivetti tra marketing, identità, forse quello che oggi viene definito il branding, è un discorso però anche culturale più generale, no? E negli anni di consolidamento ed espansione, Olivetti ha prestato molta attenzione a raccontarsi attraverso libri e mostre. Ecco perché, con quale effetto, con quale obiettivo?
Olivetti aveva da una parte questa consapevolezza dell'importanza della comunicazione aziendale, che oggi chiameremo marketing, e desiderava farlo con un linguaggio alto e strettamente culturale. Dall'altra, ed è questo che le aziende che guardano Olivetti non riescono a copiare, era consapevole dei cambiamenti estremi che l'industrializzazione portava al territorio: spostamento di persone, costruzione di edifici, drenaggio di risorse, e quindi sentiva, soprattutto sotto la guida di Adriano Olivetti, che è stata, diciamo, non lunghissima, fino a quando lui è rimasto in vita nel 59, era molto consapevole della propria responsabilità morale, sociale, politica rispetto all'uso del territorio, per esempio, o alle conseguenze del lavoro in fabbrica sulle persone. E quindi riteneva che la cultura e l'ambientalismo, per esempio, anche fossero delle missioni che erano strettamente connesse a quelle dell'azienda, al di là di vendere macchine per l'ufficio. E quindi aveva, come dire, una consapevolezza intrinseca alla propria attività di marketing, che forse dovrebbe informarci di più anche oggi.
Ma sì, si può sempre imparare qualche lezione, no? Senta, lei prima citava Carlo Scarpa e ci raccontava appunto di come anche la costruzione degli spazi espositivi, dei negozi sia stata molto importante e abbia occupato un ruolo centrale nella riflessione e nella progettazione di Olivetti come azienda, no? Ecco, ma che tipo di lettura critica vi ha permesso questa analisi di questi spazi?
Beh, diciamo, sul ruolo dei negozi Olivetti, che spesso erano degli showroom, nel senso che erano strettamente espositivi, se non sbaglio il negozio di Venezia non aveva la licenza di vendita, quindi era veramente, come era stato chiesto da Adriano Olivetti, un biglietto da visita sulla più bella piazza del mondo. Era una forma di posizionamento, naturalmente in tutti gli altri luoghi era possibile vendere, eh? Era un caso un po' eccezionale, quello di Venezia, però erano, diciamo, una strategia per posizionare delle macchine da ufficio, che quindi erano associate a un lavoro ripetitivo, noioso, spesso relegato alle donne, per posizionare queste merci su un livello più alto. La critica nel tempo ha parlato di questi spazi come luoghi per non vendere nulla, oppure come delle gioiellerie, perché effettivamente se guardiamo l'unico negozio che è sopravvissuto e che viene conservato dal FAI, a Venezia l'aspetto è più quello di una galleria di oggetti d'arte che di un negozio.
Senta, voi avete fatto una grande ricerca presso l'archivio storico Olivetti d'Ivrea, anche perché molti di questi spazi, appunto, ci stava raccontando, non esistono più, sono andati persi e smarriti. Cosa vi ha permesso di portare alla luce questa ricerca negli archivi? E c'è qualcosa che vi ha particolarmente colpiti che non vi aspettavate?
Allora, gli archivi dell'azienda Olivetti sono conservati presso intanto un edificio Olivetti, l'antica sede dei servizi sociali, una bellissima villa in un parco a Ivrea, e sono gestiti dall'Associazione Archivio Storico Olivetti, che è stato un partner eccezionale per noi perché ci ha facilitato immensamente. Bisogna immaginare che come dire, i ricercatori ammessi in archivio sono uno o due per volta e c'è una lunga lista d'attesa, quindi lavorare con loro è stato come dire, un privilegio. Quello che fanno, ed è incredibile, a differenza di altri archivi, è un tipo di conservazione estremamente accurata, per cui diciamo, adesso che l'archivio è stato digitalizzato, chiunque può andare sul loro sito e vedere le consistenze, cioè può cercare per parole chiave che cosa c'è negli archivi. E a volte è sorprendente perché diciamo, nell'archivio di Giorgio Soavi che ho dovuto consultare per questo libro, per esempio, c'era un fiore di plastica indicizzato, ho chiesto di vederlo e c'era veramente un fiore di plastica. Oppure, insomma, cioè, hanno fatto un tipo di conservazione molto, molto accurata, senza scarto. Gli scarti degli archivi sono fondamentali perché si trovano sempre cose fantastiche. E quindi, per esempio, abbiamo trovato nella cartella stampa del padiglione di Hannover tutti i campioni di tessuto per i divani, che sono, come dire, una reliquia del passato e che però rende immediatamente molto più vivo un tipo di memoria che altrimenti è quella dello storico erudito.
Certo.
È un libro che non parla soltanto, diciamo, agli storici, ma che vorrebbe far rivivere un momento abbastanza glorioso di una storia collettiva che poi ha toccato anche la Svizzera.
Ecco, senti, in questo volume lo dicevamo all'inizio, no? Voi cercate di sganciarvi un po' dall'approccio agiografico, celebrativo di altri studi e ce lo sta raccontando, insomma, vi siete concentrati anche su aspetti magari un po' negletti, no? Dalla storiografia. Noi sappiamo tante cose delle condizioni di vita e di lavoro degli operai della Olivetti, magari sappiamo meno delle condizioni di vita e di lavoro dei colletti bianchi, di chi lavorava nell'ufficio pubblicità. Voi avete, per esempio, no? Ecco, voi avete avuto modo di capire qualcosa di più anche di questo aspetto della vita aziendale.
Beh, sì, è stato molto interessante. In Olivetti i grafici erano fondamentali. Erano a un certo punto dislocati a Milano, in Palazzo Clerici, che era la sede che usava l'azienda per sviluppare la pubblicità per il mondo intero, eh? Poi naturalmente si appoggiava anche ad esterni. E questi art director avevano un potere spropositato, diremmo oggi. E quindi è stato molto interessante intervistare persone che hanno lavorato in Olivetti, molto spesso svizzeri. Abbiamo ad esempio parlato con Anna Monica Jost, che è stata una giovanissima donna impiegata in Olivetti a 19 anni, arrivava da Zurigo, era originaria dei Grigioni e non era contentissima, cioè da una parte era molto felice di lavorare in un ambiente così stimolante in cui non mancavano le occasioni di progettare mostre come nel suo caso a Hong Kong o in Africa, però le condizioni di lavoro erano bizzarre. Ad esempio non esistevano contratti, si veniva pagati all'ora, insomma era una situazione un po' precaria, non è poi così diversa da quello che vediamo oggi negli studi di architettura e design, però colpisce vederla in Olivetti.
Certo, appunto, dopo tutto quello che abbiamo imparato a conoscere invece, no, dell'attenzione proprio alle condizioni di lavoro di altri collaboratori dell'azienda nel corso della storia. Davide Fornari, grazie. Io ricordo che lei è professore associato all'ECAL, l'École cantonale d'art de Lausanne, ed è co-curatore di Identità Olivetti, Spazi e Linguaggi 1933-1983, questo volume del quale abbiamo parlato questa mattina ad Alphaville e pubblicato da Triest Verlag. Grazie ancora, una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.